No, no, non ho bisogno, grazie. Grazie a tutti, buonasera. Intanto, innanzitutto un saluto dal mio presidente che io sostituisco indegnamente, nel senso che voi sapete che quando è prevista la partecipazione di un presidente a un convegno di questo tipo, a lui spettano le considerazioni politiche che alla parte tecnica evidentemente non possono competere, quindi dovrò cercare di dire alcune delle cose che riguardano un pochettino la posizione, diciamo, istituzionale di UNCEM rispetto a questa cosa, però credo che mi risulterà abbastanza facile, perché intanto mi associo nella maniera più totale alle considerazioni svolte dal collega dell'ANCI, che forse lui lo sa, non succede spessissimo che ci sia questa totale adesione di vedute, ma in questo caso devo dire, e mi complimento anzi per la precisione, la puntualità e anche, come dire, la pregnanza dei contenuti. E quindi diciamo che tutta la parte rivendicativa che era connessa un pochettino al suo intervento la salto, perché insomma ha anche mostrato di considerare in maniera abbastanza consapevole quelli che sono invece gli aspetti di specificità fondamentali che riguardano un po' anche e soprattutto i piccoli comuni di montagna. E allora entro immediatamente in alcune considerazioni che cercherò di fare e di svolgere abbastanza rapidamente, rinviando poi magari ad altri documenti o ad altre cose vostre eventuali necessità di approfondimento. La prima questione è quella della comunità sostenibile, e qui devo fare assolutamente un ringraziamento al Formez sia per questo invito ma anche per l'interlocuzione che recentemente su questo argomento abbiamo spesso avuto su un piano informale, insomma, di confronto nell'ambito dell'attività che il Formez sempre riserva a sostegno, all'accompagnamento degli enti locali, e che anche, devo dire la verità, non ha mai dimenticato la parte più sfortunata, diciamo marginale, di questo paese. E una delle questioni che abbiamo appunto affrontato insieme è proprio questo discorso delle comunità sostenibili. Comunità sostenibili, questa nomenclatura che deriva dai vari documenti, insomma, europei, in realtà, insomma, non si capisce come mai è recepita nei documenti italiani, particolarmente quelli che riguardano appunto il programma operativo interregionale sull'energia, è recepita solo con riferimento, l'ha ricordato bene Arturo Siniscalchi nel suo intervento, con riferimento alla parte delle aree protette, aree naturali protette, e a quelle delle isole minori. Francamente, quello che ha detto adesso il sindaco Corgiat ci riporta invece su un terreno molto più realistico, che è quello della comunità sostenibile, è ovunque sia sostenibile. No, in realtà l'area protetta, veramente non si capisce come mai ci sia come dire, questa sorta di canale privilegiato che identifica l'isola minore, come se questi avessero un dovere di sostenibilità maggiore degli altri. No? È vero che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo ancora che una delle strade per coltivare politiche di sostenibilità di lungo periodo sia proprio quella di andare a cercare una revisione o forse una strutturazione nuova del rapporto che c'è fra campagna e città, diciamo, o comunque fra aree metropolitane, fra aree urbanizzate, fortemente urbanizzate, e aree invece montane e rurali. E questo è un punto veramente molto molto, che per noi dal nostro punto di vista è veramente molto molto importante. Perché noi riteniamo che su questa prospettiva possa incardinarvi veramente un futuro. Io non sono, giuro. Possa incardinarsi veramente una nuova politica ambientale, ma soprattutto un corso nuovo per le politiche istituzionali di questo paese. Non si parla d'altro ormai da mesi che di costi della politica, di inefficienza della pubblica amministrazione. Noi pensiamo davvero che sia un po' quello che è veramente finito è l'era delle politiche distributive tradizionali. Speriamo tra il resto che lo sia. E dietro a questa principalmente quella della finanza derivata. Ormai non c'è più spazio, insomma, per questo genere di cose. L'assegnazione a piedi lista di risorse per svolgere funzioni a prescindere da quelli che sono gli obiettivi e i risultati, l'esercizio di quelle funzioni, è una cosa che non può più funzionare. E noi riteniamo che nell'ambito delle politiche ambientali, che è ciò di cui dibattiamo oggi, un ruolo preminente, particolarmente importante, si è assegnato esattamente a quelle aree che sono tradizionalmente considerate marginali e quindi completamente fuori, ma che oggi, essendo quelle su cui insistono la stragrande maggioranza delle risorse che sono necessarie ad alimentare le politiche per la sostenibilità, mi riferisco quindi intanto alle risorse idriche, alle risorse forestali e non solo alla produzione di energia, ma anche alla compensazione di politiche di consumo energetico. Pensate solamente alla funzione di assorbimento della CO2 che viene svolta dalle foreste e rispetto alla quale ancora non abbiamo gli strumenti per poter pianificarne l'utilizzo a questi fini. Allora, perché facevo questo parallelo fra la fine delle politiche distributive, la fine della finanza derivata e quindi l'inizio possibile, potenziale, auspicabile per noi di un nuovo tipo di istituzione? Perché oggi, soprattutto con riferimento a quelli che sono i servizi ambientali e quindi quei servizi quella parte molto rilevante di servizi di gestione, di manutenzione, di assicurazione del territorio che nelle aree rurali e montane viene svolta soprattutto a beneficio di tutto il resto del paese, cioè di quella parte del paese che sta sotto e che quindi spesso è la destinataria, insomma, delle frane o delle alluvioni o di tutti quelli che sono i disastri ambientali che anni di politiche dissennate oggi appena cadono due gocce d'acqua ci consegnano, è proprio questo, cioè quello di assegnare un ruolo produttivo alle istituzioni che governano questo tipo di territori. E da questo punto di vista il lavoro che noi stiamo cercando di fare è un lavoro abbastanza... Ecco, questa per noi è la comunità sostenibile, cioè la comunità sostenibile è quella che si dà obiettivi di sostenibilità negoziati con i territori che gli stanno intorno, rispettando quindi ruoli e specificità. Dicevamo per un amor di semplificazione un po' di tempo fa, la città è il luogo tipico, tradizionale, dove si concentrano le funzioni, gli investimenti e quindi anche dove si cerca di conseguire le economie di scala, quindi sullo schema dell'economia fordista. La campagna è il luogo dove queste risorse che vengono consumate nell'area metropolitana invece si rinnovano, si riciclano e si riproducono. Ecco, quindi questo nuovo rapporto è necessario andare a ricercare. Poi cosa succede? Succede che perché questo tipo di politica possa effettivamente essere coltivata, praticata, bisogna che gli asset connessi all'esercizio quindi di funzione di manutenzione e di valorizzazione delle risorse territoriali vengano effettivamente trasferiti ai soggetti che ci stanno sopra. Qua mi riferisco con molta particolarmente alle risorse che citavo prima, quindi la parte delle risorse idriche, la parte delle risorse forestali, perché oggi l'utilizzo di queste, la governance di queste risorse è talmente complessa, talmente e tra l'altro soggetta proprio in questo momento a riforme assolutamente fondamentali che non mi sembra stiano per essere trattate con la necessaria profondità. Mi riferisco al federalismo, mi riferisco al federalismo demaniale che ci porterà a compiere delle scelte fondamentali da questo punto di vista, per esempio sul demanio idrico. Bisogna che le competenze legate appunto all'utilizzo, allo sfruttamento di queste risorse vengano sostanzialmente decentrate. E noi pensiamo quindi che anche le politiche istituzionali, quindi di ricostruzione, di riorganizzazione delle funzioni di gestione del territorio che oggi sono spacchettate fra Stato, Regioni e autonomie locali, vengano completamente rivisitate. E quindi nelle due grandi posizioni su cui oggi è polarizzato il dibattito sulla sostenibilità, che sono la parte diciamo estrema che si attesta sul tema della decrescita felice e l'altra parte altrettanto estrema che pensa invece alle grandi soluzioni tecnologiche con un grande processo di delega in bianco alle tecnocrazie, insomma al pensiero elitario, ci sia in mezzo invece uno spazio molto significativo per quelle che sono istituzioni intermedie. Non fatemi dire che sono le comunità montane, perché evidentemente le comunità montane, esattamente però come i comuni, come le province, come le regioni, insomma, non rispondono più proprio per la loro natura, per la loro struttura, per la loro vocazione. Non hanno le competenze, la struttura organizzativa per rispondere a queste necessità. Quindi dobbiamo rivederle. Esiste però uno spazio fondamentale, secondo noi, che chiamo così simpaticamente terza via, che non è necessariamente alternativo né al tema della decrescita felice, che afferisce al discorso dei comportamenti, che è la parte più complicata da mettere in atto, i comportamenti diffusi della popolazione, né alla opzione, diciamo, tecnocratica, di cui pure c'è bisogno, probabilmente anche della grande centrale nucleare o della grande centrale termoelettrica, su cui il dibattito è assolutamente aperto. Quindi non necessariamente alternativa, ma sicuramente uno spazio molto significativo per istituzioni che siano in grado, con strumenti nuovi di programmazione e di pianificazione territoriale, riescano a praticare queste politiche per la sostenibilità, promuovendo le energie rinnovabili, promuovendo i comportamenti appunto virtuosi sotto il profilo della raccolta dei rifiuti, e in genere della gestione sostenibile delle risorse del territorio. Di cosa c'è bisogno per fare queste cose? C'è bisogno sicuramente dello schema organizzativo delle comunità sostenibili che il Formez è impegnato a questo punto a fornirci. C'è però bisogno anche di, come dire, di protocolli, di strumenti utili per gli amministratori locali, perché possano esercitare queste funzioni nella maniera migliore. E su questo noi ci stiamo molto investendo. Riteniamo, per esempio, anche qua uso una semplificazione solo per farmi capire, che la straordinaria esperienza fatta dalla provincia di Bolzano con Casa Clima sul tema della certificazione degli edifici, e che in questo momento sta facendo dei passi avanti anche in un altro importante progetto portato avanti dalla provincia di Trento con il protocollo di certificazione LEED, che ci sembra altrettanto interessante. Noi siamo convinti che lo stesso approccio, lo stesso criterio che serve a rendere sostenibili i singoli edifici possa essere, anzi debba essere, applicato ai territori in senso più ampio. E quindi studiando dei, come dire, una sorta di protocolli che certifichino la sostenibilità delle politiche che vengono applicate. E poi stiamo lavorando invece anche su delle soluzioni più tecnologiche, più di dettaglio. Insieme all'Agenzia Spaziale Europea da un anno stiamo lavorando su sistemi di osservazione della Terra che sono utili per stimare la quantità delle biomasse e la loro capacità di assorbimento della CO2, così quando finalmente saranno pronti i registri e sarà sciolto il nodo politico che tiene bloccata questa cosa, secondo noi follemente dal punto di vista proprio delle sanzioni che ricordava prima il sindaco di Scansano, saremo pronti ad applicare sui territori. Noi potremo dare in uso ai nostri comuni questo applicativo molto interessante col sistema di osservazione che ci viene fornito dall'Agenzia Spaziale Europea, in modo che tutti saranno pronti e capaci di dire immediatamente quanto potrà assorbire la biomassa forestale che è sul loro territorio, e ugualmente con lo stesso software capire, proprio per sottrarsi al gatto e la volpe che arrivano col folletto anche dai nostri cittadini, non solamente dai nostri amministratori, spiegargli qual è la capacità, le opportunità che hanno per installare pannelli solari, per esempio, sui tetti delle loro abitazioni, oltre che sulle abitazioni degli edifici pubblici. Quindi siamo impegnati poi in senso un pochettino più ampio su vari territori, soprattutto nel nord Italia, perché c'è in ballo in questo periodo, proprio in questi mesi, delle partite molto molto importanti che afferiscono proprio al tema della necessità di riappropriarsi da parte dei territori delle risorse territoriali. Alludo ad esempio alla scadenza che è imminente delle grandi concessioni idroelettriche, soprattutto nell'arco alpino, tolte quelle dell'Enel, tutte quelle che riguardano i grandi gruppi industriali che a partire dagli anni 20 hanno cominciato a investire lì, saranno in scadenza dal 2010 in avanti, e qui è necessario affrontare con molta intelligenza e consapevolezza l'argomento, perché mentre capiamo e anzi sosteniamo la rivendicazione da parte dei nostri territori di tornare in possesso di questa risorsa, soprattutto considerando che sotto il profilo economico ed industriale oggi quella è una rendita, ma non è più un investimento sul territorio, no? Abbiamo la necessità però di non cercare in maniera corporativa di trasferire una rendita dal comparto industriale all'ente locale, ma dobbiamo trovare il sistema di renderla dinamica sotto il profilo della sua capacità poi di produrre a sua volta sviluppo e sviluppo sostenibile. E quindi stiamo cercando insieme a tutto il sistema degli stakeholders della produzione, sia della finanza che del mondo della produzione, stiamo cercando di analizzare le forme di governance che in questi anni hanno assicurato il governo delle risorse della montagna. Convivono più soggetti e qua il tema non è solamente quello di operare i tagli, perché i tagli fanno sempre, a noi almeno, fanno molta molta paura, cioè ascrivere oggi l'inefficienza della spesa pubblica al fatto di aver alimentato un'idea sbagliata di democrazia locale, no, ci sembra un pochettino sommario e riduttivo. Soprattutto non si può dare una risposta a questo solamente, come dire, risucchiando al centro le funzioni, perché torneremmo, intanto che parliamo di federalismo, come dire, a centralizzare delle funzioni e perdendo tutte quelle capacità che invece che di conoscenza del territorio che è assolutamente necessaria per applicare soprattutto politiche di lungo periodo. E quindi analizziamo come il grado di efficienza che la governance è riuscita, che la governance attuale, quella del 114 della Costituzione, ha consegnato ai territori, proprio per cercare di rendere più trasparente la separazione delle funzioni fra i vari soggetti che vi operano, distinguendo fra soggetti funzionali e soggetti invece di governo e di decisioni politiche. Io mi fermerei anche qua, anche perché vedo che c'è molto, spero di aver dato un panorama abbastanza puntuale di quella che è la componente specifica legata alla montagna, alla parte rurale del paese, in rapporto invece a quelli che sono i problemi delle aree rurali, delle aree metropolitane, che sono tutt'altro rispetto a questi.
Grazie molte, grazie. Grazie, è naturalmente un aspetto che va trattato ed è proprio integra proprio quello che abbiamo detto prima, quindi tra l'altro conferma che l'analisi va fatta su un territorio integrato che comprende città e campagna, città e montagna, vedremo successivamente, addirittura prima abbiamo parlato di parchi, di isole minori, cioè sicuramente la prospettiva di governance in una direttrice di sviluppo sostenibile e di rigenerazione va nella direzione di una comprensione di tutto il territorio, quindi non sono figli di un dio minore, al contrario, poi nel caso italiano sono un elemento proprio di grande qualità e di grande attrazione, quindi veramente vanno valorizzati. Io purtroppo devo stringere perché i tempi si sono allungati, darei immediatamente la parola alla città di Münster, a Einar Brons, e poi a seguire il responsabile del progetto POMOS. Prego. No, la mia me la lasci, ma non fa niente. Molto piacere, se accomodi. Credo, non lo so, guardi la presentazione del dottor Mascioli. Allora, prego. Si mette di qua. Va bene, prego, grazie.
At first I would like to thank you very much that you haven't left this